E sull'onda di queste musiche piratesche vi diamo il benvenuto a una nuova stagione di Mompracem, Mompracem 2010. Mi fa un po' effetto per, insomma, dirlo, ma comunque siamo ancora qua. Oggi è il 9 gennaio, sono le 17.38, ai microfoni Giulia Gadaleta e
Mariana Califano,
che vi danno il benvenuto a una puntata tutta dedicata alla pirateria in varie forme, peraltro libri non solo solamente per adulti. E iniziamo subito con vuoi fare una breve scaletta, Mariana? Cosa parlerai nella fine, così intanto poi recuperiamo.
Sì, beh, la puntata, come appunto vi ha accennato Giulia, è dedicata alla pirateria e quindi il nostro grande ospite oggi sarà Valerio Evangelisti. Poi parleremo anche di altri libri legati alla pirateria, sia per adulti, sia per ragazzi che per bambini, e questa diciamo che è una novità che abbiamo introdotto quest'anno, che vedrà delle incursioni in alcune puntate in cui appunto segnaleremo dei libri che possano interessare soprattutto i piccolissimi fino a partire dai 2-3 anni in su. E bene, insomma, un po' la scaletta della puntata credo sia questa.
Bene, insomma, in qualche modo Mompracem dedica alla pirateria una puntata giusto d'inizio anno, mi sembra che ci stia proprio bene, e diamo il benvenuto a Valerio Evangelisti, che ci sente al telefono. Ci senti bene, Valerio?
Sì, sento benissimo, grazie.
Bene, ciao, benvenuto. E noi ti abbiamo invitato, ovviamente gli ascoltatori lo sapranno benissimo, perché sono usciti nel 2009 due volumi dedicati ai Fratelli della Costa. Uno è il primo che è uscito, è Tortuga, il secondo è Veracruz, e annunci già che probabilmente ce ne sarà un terzo, sempre per Mondadori, Strade Blu. Io vorrei iniziare col chiederti, insomma, in qualche modo come è nata l'idea di scrivere dei romanzi sui Fratelli della Costa. Non ti avremmo mica suggerito noi altri di Mompracem questa idea?
No, a dire la verità no.
Vabbè, peccato.
Beh, però,
sarebbe stato uno scoop, no?
In qualche modo siete nell'ambito, diciamo. Comunque, io scrissi per un'antologia intitolata Anime Nere un breve racconto chiamato I Fratelli della Costa. E questo racconto ebbe un notevole consenso immediatamente, tanto che in molti mi chiesero di scrivere un romanzo sui pirati, trasformare il racconto in un romanzo. Io all'inizio ero molto esitante, perché pensavo che un tema del genere, poi trattato dal cinema di solito in chiave comica, non potesse avere successo. Invece sia molti miei lettori sia l'editore cominciarono a insistere, e io mi misi a scrivere questo romanzo. Uscì Tortuga, dopo è uscito Veracruz, che in realtà è un prequel più che un seguito, uscirà, se tutto va bene, Cartagena, e si tratta poi di un unico romanzo in realtà. L'esito è stato molto felice, quindi continuerò adesso con una sosta, ma questo Cartagena uscirà abbastanza presto.
Bene, senti, mi sembra in qualche modo che entrambi i romanzi, tu costruisca queste, insomma, rappresenti queste società, appunto, queste comunità di corsari, in rapporto da un lato alla società del tempo, con un'idea di fondo. Mi sembra che in qualche modo, insomma, erano pari in brutalità, in schiavismo, in violenza alla società del tempo, in qualche modo si rispecchiavano l'uno nell'altro. E poi c'è un po' la tesi che in qualche modo loro rappresentavano il seme di qualcosa che sarebbe venuto dopo, e non di bello. Vorrei che ci sviluppassi queste due idee, se sono corrette, ovviamente.
Sì, ma sicuramente i pirati, in tutta la loro crudeltà, non erano distanti dalla società della loro epoca, quindi il fatto che torturassero, uccidessero, violentassero e compagnia bella, non è che li renda per questo più condannabili di stati che facevano sono altrettanto, specialmente nel continente americano. Da questo punto di vista non ci sarebbe differenza. Una differenza invece sta nel fatto che le potenze europee, che poi erano quelle che almeno in parte armavano e finanziavano i pirati per mandarli contro il monopolio spagnolo sul continente americano, le potenze europee avevano bisogno di alibi per giustificare la loro brutalità, e quindi dicevano di farlo in nome di Dio, in nome di un qualche ideale. I pirati invece no, non portavano giustificazioni a ciò che facevano di male, di turpe, semplicemente miravano alla ricchezza, cioè volevano quanti più tesori, quanto più oro, quanti più beni o schiavi fosse possibile prendere. E questa era tutta la loro giustificazione. Io vedo una continuità in qualche misura fra questo atteggiamento e una società che sarebbe venuta dopo, in cui la brama di denaro era l'unica giustificazione morale.
Senti Valerio, c'è una immagine della pirateria, dei corsari assolutamente in antitesi con il salgarismo a cui noi siamo tanto affezionati. Non c'è nessun tipo di romanticismo nella rappresentazione che fai tu di questi personaggi. Nonostante questo, ovviamente il lettore è preso dalla lettura e quindi si affeziona a questi personaggi, però è che uno attende che ci sia un guizzo di spera, in un guizzo di amore, di moralità, di qualcosa di alto, invece non c'è nulla del valore, dell'atteggiamento valoroso dei personaggi di Salgari, per esempio, ma non solo. E che rapporto c'è con questa tradizione, se vogliamo chiamarla così?
Io sono totalmente impregnato all'origine di salgarismo, nel senso che tutti i romanzi dei corsari, sia i pirati dei Caraibi quanto quelli della Malesia, io li ho letti tutti da ragazzo, appassionandomi tantissimo, soprattutto il Corsaro Nero, che è stato per me una rivelazione. L'ho lessi 13 volte di seguito da bambino. Però una volta tornato a trattare il tema, anzi approdato a trattare il tema quasi controvoglia, ho dovuto basarmi su dati reali, vale a dire non solo la sostanziale amoralità dei pirati o la loro crudeltà, ma anche il loro essere al servizio di potenze che si combattevano nel continente americano. Questo è un dato di solito trascurato, si fa una netta distinzione fra i corsari che agivano per conto di qualche regnante europeo e quindi erano quasi stipendiati, diciamo così, e i pirati che invece sarebbero stati totalmente autonomi. Non era vero, era vero solo la durata del mandato, almeno per quanto riguarda i pirati francesi della Tortuga di cui tratto io, nel senso che se il corsaro aveva una lettera di corsa, il pirata aveva di solito una lettera di marca rilasciata da un governatore che consentiva per un certo tempo di compiere atti di pirateria in qualche modo legalizzati. Erano quindi una specie di guerriglia al servizio dei poteri esistenti in Europa. Dunque già questo era poco romantico. Se poi ci si addentra storicamente sulle vicende concrete, il romanticismo sparisce quasi del tutto. Dico quasi perché poi restano grandi personaggi, restano atti di valore, restano imprese memorabili e così via.
Ecco, anche rispetto alle comunità, no? Al rapporto tra corsaro e corsaro, tra la gerarchia, per esempio, tu sfati un po' l'idea che molti hanno di una comunità aperta e libera, insomma, in qualche modo di un germe di una società futura in positivo.
Ci sono degli aspetti che sono senz'altro, tra molte virgolette, progressisti, nel senso che i pirati avevano nei confronti dei loro capitani e degli ufficiali un atteggiamento molto meno sottomesso di quanto non avvenisse nella marina mercantile o militare dell'epoca. Il loro stile di vita aveva aspetti anarcoidi, diciamo così, non c'erano certe regole che invece vigevano nel mondo civile accettato. Le punizioni più tremende che erano all'ordine del giorno nella marina militare, sia francese che inglese o portoghese o olandese, tipo la fustigazione, non erano ammesse tra i pirati e spesso si procedeva per voto, a volte anche nello scegliere il capitano della nave. Tutto questo è, diciamo così, la prefigurazione di un futuro migliore, però c'è anche l'altro lato, vale a dire che i pirati erano, io parlo di quelli sempre dell'America Centrale, i pirati erano schiavisti, erano trafficanti di schiavi, e questo restò anche con gli ultimissimi pirati, che furono quelli americani. Il più famoso si chiamò Jean Lafitte della Louisiana. Erano essenzialmente degli schiavisti. Gli schiavi erano una merce che loro occhi valeva quanto l'oro. Quindi dubito che da quelle premesse potesse risultare una società particolarmente libertaria.
Senti, entrando in Tortuga, il personaggio, diciamo, che guida il lettore nella storia è questo ex gesuita con oscuri legami con l'Inquisizione, peraltro, Rogerio de Campos. Il fatto che sia gesuita lo lega in qualche modo ai tuoi romanzi di Emmerich? Hai voluto, come dire, fare un omaggio? Oppure
non, non proprio, perché Emmerich è domenicano.
È molto grave questa cosa che ho detto.
Non si sarebbe trovato bene con i gesuiti, diciamo, se fosse vissuto all'epoca. No, io, anche se il personaggio è immaginario, e forse è uno dei pochissimi personaggi immaginari del romanzo, ho voluto trasfigurare un dato reale, cioè che alcuni preti combattevano con i pirati, con i pirati cattolici, cioè quelli francesi, quelli della Tortuga, eccetera. Combattevano o li assistevano, e quindi ho messo una figura di religioso poi per trovare un nesso con le vicende europee e legarlo a quanto accadeva in Europa, e espedienti di questo tipo. Quindi il personaggio riassume una serie di caratteristiche che in protagonisti dell'epoca c'erano, e c'erano persino nell'isola della Tortuga.
Senti, ecco, questo personaggio, diciamo, viene appunto rapito dai pirati, dai corsari, e poi insomma scritturato come Nostromo tra di loro, nelle loro fila. In qualche modo il rapporto con i corsari, come dire, rivela la sostanziale ipocrisia del moralismo di Rogerio, oppure invece lui fa una discesa agli inferi nella sua formazione personale?
Sono tutte e due le cose, nel senso che da un lato risulta un personaggio ambiguo, non subito, ma andando avanti nel romanzo ci si accorge che il personaggio ha dei secondi fini. Dall'altro lato è un'esperienza anche per lui entrare in questo mondo e trovarsi immediatamente a confronto con una brutalità dispiegata. Il personaggio poi è in realtà un protagonista, sì, ma che serve da punto di osservazione sulle figure più grandi che senza essere i protagonisti, sono però quelli, cioè, i personaggi centrali del libro, vale a dire i capitani, il cavaliere de Grammont, Lorenzillo e altri. Il subdolo gesuita è un po', diciamo, una controparte rispetto a costoro, qualcosa di
diverso,
che si colloca in un altro mondo, fatto più di chiaroscuri, mentre il mondo dei pirati è fatto di luci e ombre molto vivi, entrambi.
Senti, c'è questo personaggio femminile in Tortuga, questa schiava di cui sapremo il nome solo alla fine, Reina, e che tu fai parlare proprio nell'epilogo del romanzo, le fai prendere proprio la parola in un certo senso, con un colpo di scena molto, molto interessante che mi sembra in qualche modo potrebbe aprire a un nuovo romanzo. È una mia speranza oppure, e poi perché darle la parola solo alla fine?
Non è una speranza perché è un mio progetto, cioè Cartagena vedrà il seguito di queste vicende, dunque riapparirà anche la schiava che avevo dipinto in Tortuga. Il significato di quel personaggio è questo: se uno legge Tortuga potrebbe pensare che non vi sia alcun personaggio positivo, nessuno lo è fino in fondo, neanche il cavaliere de Grammont, neanche altri personaggi di spicco. In realtà uno c'è, ma sta nascosto, è colui che rappresenta in qualche misura il terzo mondo.
Sì.
Io mi sono leggermente ispirato a un famoso saggio di Frantz Fanon, I dannati della terra, in cui nei primi capitoli si parla dei colonizzati che non vengono compresi dai colonizzatori, è come se non avessero parola. In realtà i colonizzati sono molto attenti a quello che fanno i colonizzatori, quindi io ho voluto raffigurare in un personaggio femminile che sembra totalmente muto il terzo mondo, cioè l'antitesi in qualche modo alla civiltà o all'anticiviltà che i pirati stavano portando e che i loro nemici, gli spagnoli o anche inglesi o francesi, portavano alla stessa maniera. Quindi un discorso grosso modo anticolonialista.
Ciao Valerio, sono Mariana.
Ciao.
Anche ho un po' di domande da farti e quest'ultima domanda di Giulia un po' avvicinato alla tematica che mi piacerebbe appunto tu approfondissi con noi, ed è un po' il ruolo della donna.
Sì.
Sia nella pirateria in generale, sia poi vorrei parlare con te dei personaggi femminili del tuo secondo romanzo di Veracruz, è un po' delle caratteristiche che le accomunano e di quelle invece che le rendono contrapposte, direi.
Sì.
Ecco, non so, innanzitutto appunto sul ruolo della donna nella pirateria, quello che un po' viene fuori leggendo anche appunto storiografi, libri appunto sulla pirateria in generale, è che loro siano sempre in un ruolo di subalternità e se non in una condizione di soggiogata nei confronti dei maschi.
Sì, bisogna dimenticarsi totalmente rappresentazioni cinematografiche, tipo il film Corsari con Gina Davis che faceva la pirata. In realtà gli episodi riferiti al Mar dei Caraibi di donne pirata sono pochissimi quelli documentati e le due più famose piratesse erano in realtà l'una la moglie di un pirata che morì e quindi lei si trovò al comando di una nave, l'altra si chiamavano Bonnet e Reed, l'altra era una donna che si vestiva da uomo e in quella misura era accettata a bordo delle navi perché la credevano un uomo, In realtà di piratesse se ne sono esistite, ma nei mari cinesi. Per il resto l'atteggiamento dei pirati verso le donne non era diverso da quello del resto della società. Molti avevano moglie, molti frequentavano prostitute, altri ancora si dedicavano in minima percentuale all'omosessualità per mare, e poi a terra ritornavano a essere eterosessuali. Non era un mondo dove la femminilità avesse tanto peso, diciamo. Io mi sono discostato in questo senso fortemente da racconti romantici e salgariani, tentando di mostrare la verità, quella che era la condizione femminile. Poi con alcuni giochi, chiamiamoli così, che ho fatto in Veracruz e che forse mi chiederai.